Dobbiamo entrare appunto nel mood di un approfondimento molto importante che ci portiamo dietro da qualche giorno, però abbiamo voluto confezionare in modo tale che si capisse praticamente tutto, anche perché parliamo appunto del decreto salvabanche, parliamo di quello che succede in questo momento e che riguarda la nostra economia e di come far capire agli investitori e soprattutto ai clienti delle banche, che appunto ai quali vengono proposti alcuni prodotti, come comportarsi.
Esatto, e tra l'altro ormai sapete tutti anche del pensionato che purtroppo si è tolto la vita dopo aver perso i risparmi nel fallimento di Banca Etruria. Renzi continua a dire che questo decreto in realtà ha salvato conti correnti e posti di lavoro e che si troveranno soluzioni anche per gli obbligazionisti. Insomma, questa mattina cerchiamo di fare un po' più di chiarezza proprio su tutta la vicenda che ruota attorno al decreto salva banche.
Certo, tra poco, anzi tra pochissimo secondi, sentiremo un ospite informato sui fatti.
Esatto, quindi diamo subito la linea alla nostra Giorgia Veneziani.
Buongiorno Giorgia.
Buongiorno a voi, grazie per la linea. Parliamo di salvabanche, quindi con un'esperta, la professoressa Elisabetta Gualantri del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, specializzata in economia degli intermediari finanziari. Facciamo un piccolo punto della situazione. Il decreto salvabanche è stato attuato perché dal 1 di gennaio 2016 la normativa europea prevedeva un altro tipo di intervento per salvare le banche in difficoltà, che avrebbe causato maggiori danni economici di quelli che sono stati causati ora. Questo decreto ha comunque inflitto pesanti perdite ai risparmiatori, sta diventando un caso, un rimpallo anche di responsabilità, e infatti c'è chi chiede chiarezza. Noi chiediamo alla professoressa Gualandri se le responsabilità sono ripartibili tra tutti gli enti coinvolti in questo caso o c'è chi ha più responsabilità di altri.
Secondo me sono più piani da considerare. Il primo piano è perché le banche sono andate in dissesto, perché tutto ha origine da quella situazione. Se le banche fossero state sane non ci sarebbe stata esigenza di salvarle. E lì c'è stata una gestione del credito perlomeno criteriata. Di base ovviamente c'era una governance aziendale, come viene chiamata in gergo, cioè un governo societario interno, dei controlli interni deboli, probabilmente delle carenze anche in chi doveva sorvegliare esternamente. In sostanza la Banca d'Italia ha fatto numerose ispezioni, ha fatto dei report su queste ispezioni, ha anche coinvolto l'autorità giudiziaria, ma la Banca d'Italia all'epoca non aveva certamente i poteri che magari potrebbe avere adesso per anche rimuovere il top management. La seconda responsabilità è invece chi ha determinato l'allocazione, cioè la vendita di questo tipo di obbligazioni, che sono prodotti un po' più complessi di altri e molto più rischiosi, nel portafoglio dei piccoli risparmiatori. E quindi qui c'è senz'altro un problema di come sono stati venduti allo sportello, venduti forse con leggerezza, e soprattutto venduti senza che ci fosse la consapevolezza in chi li comprava di che tipo di prodotti erano e che rischio si portavano appresso. E qui apro una parentesi: probabilmente in Italia abbiamo un deficit di cultura finanziaria, cioè in sostanza il cittadino medio non è tutelato da se stesso, dalla sua cultura, nei confronti di comportamenti che senz'altro non sono, diciamo così, ottimali da parte di chi vende certi prodotti. Tenga conto che ovviamente c'è un problema di prospetti informativi, cioè quando queste obbligazioni vengono emesse c'è un prospetto che il risparmiatore dovrebbe leggere. Probabilmente sono molto complicati, bisognerebbe, e lo sta proponendo anche il Sole 24 Ore, ti parla dei prospetti più chiari, più semplici, più sintetici, che indichino immediatamente quando scattano degli strumenti più rischiosi. Il risparmiatore deve essere anche consapevole che, come si dice in gergo, non ci sono pasti gratis. Se mi viene proposto un titolo che ha un rendimento superiore a un altro, perché? È più rischioso forse? C'è stato dolo, c'è stato un comportamento spregiudicato di chi le ha vendute, quindi come vede le responsabilità sono tante.
Sono diverse, sì.
E come diceva lei giustamente prima, probabilmente ci sono delle responsabilità ben più elevate di altre, ma c'è una serie di fattori che si sono innestati insieme, hanno innescato questo problema. Ripeto, deve essere fatta chiarezza, deve essere ovviamente tutelato il risparmio, però occorre anche che chi investe per esempio in capitale di rischio sia consapevole di due fattori: A, che è appunto un capitale di rischio; B, che comunque bisogna anche diversificare, un principio molto sano, molto di buon senso, quindi non investire tutto il proprio risparmio in uno stesso emittente, per esempio in uno stesso strumento.
Beh, direi chiarissima, dottoressa Gualandri, e quindi il suo consiglio è quello di informarsi comunque sempre per bene.
Sì, direi che il mio consiglio è anche di intervenire dove è il caso per modificare delle cose non sono andate per il verso giusto, a livello dei controlli nelle banche, a livello delle autorità di controllo, a livello di vendita di questi strumenti. Per esempio adesso la proposta, anzi sta già entrando in vigore, questi strumenti non verranno più venduti allo sportello. Lei mi dirà, ma i buoi sono già scappati. Purtroppo sono cose che non dovrebbero capitare, ma sono ricorsi storici che vediamo costantemente. Senz'altro vanno perseguiti comportamenti scorretti e dolosi, cominciando dalla gestione di queste banche, dalla vendita eventualmente di strumenti, ove ci siano questi comportamenti. Però il risparmiatore deve prendere coscienza che una sana educazione finanziaria è la sua prima difesa nei confronti di comportamenti altrui scorretti.
Molto bene, grazie per il suo tempo, professoressa Elisabetta Gualandri.
Grazie a voi.
Grazie.
E buon lavoro.
A presto, alla prossima. Grazie.